Gaza tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Mentre si riunisce il Board of Peace dopo mesi di silenzio, i ministri del governo di Netanyahu parlano apertamente di occupazione e allargano giorno dopo giorno la linea gialla. La popolazione invece continua a vivere nelle tende, senza aiuti. In Svizzera questa mattina c'è stata la consacrazione dei quattro vescovi lefebvriani, nonostante il no del Vaticano. E scisma con la Chiesa Cattolica, tradizionalisti a favore della messa in latino. L'atto dei seguaci di Lefebvre è una sfida al Papa, che fino all'ultimo aveva chiesto loro di fermarsi. Legge elettorale verso il rinvio. La discussione alla Camera potrebbe slittare a metà luglio. La scusa è uno sciopero dei treni, ma a pesare sono le divisioni nella maggioranza e lo spettro Vannacci. Senza un accordo con il generale per la destra, la vittoria alle elezioni è a rischio. Fondi europei usati per finanziare associazioni di estrema destra. Accelera l'inchiesta sulla presunta appropriazione indebita di oltre 4 milioni di euro da parte del gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni coordinate in Francia, Spagna, Italia e Belgio. Le 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. 9 mesi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza e 5 dopo la creazione del Board of Peace nella striscia, tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Nel giorno in cui si riunisce l'organismo creato da Trump per guidare la millantata fase 2 della tregua tra Hamas e Israele, i ministri del governo Netanyahu parlano apertamente di occupazione. Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in una intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%, mentre ieri Smotrich, ministro della sicurezza, ha spiegato che i preparativi per 3 insediamenti israeliani nel nord della striscia sono stati completati. Da settimane sono in corso operazioni per allargare ulteriormente la zona della striscia sotto occupazione israeliana e spostare sempre un po' più in profondità la linea gialla. I bulldozer stanno demolendo le strade e i carri armati sparano contro chiunque si avvicini. Le Nazioni Unite oggi hanno lanciato l'allarme e l'espansione del territorio controllato dall'esercito israeliano a Gaza sta intensificando i rischi per i civili e ostacolando ulteriormente gli sforzi umanitari. Per la popolazione, infatti, la situazione è completamente ferma, come ci racconta Luca Sangalli, capo missione della Palestina per la ONG CESVI.
La situazione è di estrema temporaneità e fragilità. Con i 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti, eccetera, continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza. Ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
E il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha parlato oggi anche della grave situazione finanziaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio a causa della mancanza di fondi. Il ruolo dell'agenzia è fondamentale per tutta la popolazione palestinese, e per questo motivo è ancora più preoccupante che una delle poche dichiarazioni emerse in queste ore dalla riunione del Board of Peace sia che l'UNRWA non avrà posto nella nuova Gaza. La riunione del board di 2 giorni è iniziata ieri a Cipro ed è la prima dopo un lungo periodo di silenzio. Tutto però sembra ancora molto fumoso. Sentiamo Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
Certamente dal punto di vista politico il rilancio è per trovare qualcosa che forse possa essere un successo politico visto il disastro iraniano. Temo però che anche su questa strada non avremo, insomma, una soluzione soddisfacente. Un organismo politico amministrativo i cui contorni però rimangono molto oscuri. Si parla di un comitato direttivo, come sappiamo, composto addirittura da personalità tipo Tony Blair, però ci dovrebbe essere questo comitato tecnico palestinese. Ancora non si sa bene però come è composto, c'è molta poca trasparenza. Pare che siano state individuate alcune personalità palestinesi che sono ferme al Cairo, ancora nessuno di questi ha messo piede a Gaza. La forza di stabilizzazione che doveva accompagnare questo board per mantenere la sicurezza a Gaza anche non è ancora stata creata. Un organismo che rimane appunto poco trasparente, con una base giuridica non solida, perché è stato sì avallato da una risoluzione di sicurezza dell'ONU, però se noi lo guardiamo è fortemente in contrasto con quanto ha detto la Corte Internazionale di Giustizia sui territori palestinesi occupati e su Gaza, no? C'è un contrasto piuttosto stridente. Manca del tutto l'autodeterminazione del popolo palestinese. Sembra che questo board voglia imporre una governance dall'esterno senza porsi il problema che c'è un popolo titolare di un diritto all'autodeterminazione e di altri diritti. Quindi, diciamo, non credo che possano tirare qualche coniglio fuori dal cilindro a Cipro.
E sono iniziati a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. I colloqui dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz, anche se il capo della delegazione iraniana, Ghalibaf, ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatti, ha detto. Sentiamo il servizio.
Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
A Decone, in Svizzera, c'è stata questa mattina la consacrazione dei quattro nuovi vescovi lefevriani. Nonostante la contrarietà del Vaticano e l'appello del Papa a fermarsi, con questo atto scatta automaticamente la scomunica e si concretizza uno scisma con la Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici o l'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra le confessioni cristiane. La spaccatura più evidente però sulla liturgia, in particolare sulla messa nelle lingue nazionali, per questo la celebrazione di oggi si è svolta in latino, secondo il rito antico. Non è la prima volta che i seguaci di Lefebvre si contrappongono alla Chiesa di Roma, questa volta però lo scisma è di fatto realtà e arriva con un papa più moderato sui temi religiosi, una sfida a Prevost. Sentiamo il vaticanista Francesco Antonio Grana.
Nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, la scomunica è arrivata. Probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa. Sono però vescovi a tutti gli effetti, perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima, ma valida dal punto di vista sacramentale. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. Loro si sono posti fuori ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma. È evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo. La domanda che mi faccio io è: se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
Ora la politica con la legge elettorale che va verso un rinvio. Alle 14 una capigruppo dei partiti dovrebbe decidere di rinviare a metà luglio la discussione alla Camera. La scusa è uno sciopero dei treni e sono alcuni lavori sulle ferrovie che ci saranno la prossima settimana e che potrebbero ridurre i numeri dei presenti in aula. La maggioranza sostiene inoltre che un rinvio andrebbe anche incontro alle opposizioni che hanno un evento a Napoli proprio la prossima settimana. In realtà si tratta di pretesti alla base della scelta, ci sarebbero le divisioni nella maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Alle 14 tra poco ci sarà la riunione dei capigruppo e pare ormai inevitabile, anche alla luce dell'incontro di ieri sera degli esponenti della maggioranza, che si andrà verso un rinvio del voto della riforma elettorale alla Camera dei Deputati. Inizialmente la maggioranza era partita a tambur battente per finire tutto in pochi giorni, addirittura ipotizzando la fiducia. Ora è possibile che si deciderà di cominciare il 13 luglio. I due pretesti, perché in altre situazioni non c'è stato tanto riguardo, sono da un lato il blocco ferroviario sul nodo di Firenze previsto per la prossima settimana per qualche ora e poi l'appuntamento dell'8 luglio a Napoli del Campo Largo in modo che le opposizioni possano parteciparvi. In realtà la questione è lo stallo che appare tecnico ma è soprattutto politico su alcuni punti della legge elettorale, in particolare il nodo delle preferenze. Vannacci ha sfidato Meloni, come ormai sta facendo in questi mesi, perché ha capito che più lo fa e maggiore è la visibilità e forza per lui. L'ha sfidata proprio a tener fede alla volontà di scegliere i candidati con le preferenze. Un passo indietro quindi non è possibile. Meloni ormai ha abbandonato la strategia dell'indifferenza nei confronti di Vannacci, ma ancora non ha deciso se sfidarlo sui singoli temi. Ha solo debolmente replicato quando il generale ha attaccato il reato sui femminicidi. Fratelli d'Italia quindi dovrebbe portare avanti il tema delle preferenze. Forza Italia e soprattutto la Lega non vogliono. Il tema del Quirinale in questo momento serve per compattare i suoi, tentare anche di far rientrare Vannacci nella sfida a conquistare il Colle, ma ora c'è da decidere se si vuole questa legge elettorale oppure no, perché alla fine Meloni vincerebbe soprattutto se tenesse dentro la coalizione un generale di estrema destra, che però potrebbe far scappare gli altri, a cominciare da Forza Italia. Lì nello studio.
E la legge elettorale in discussione prevede un sistema proporzionale puro con un cospicuo premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. Chi lo otterrebbe oggi? Secondo i sondaggi, il timore per la destra, come sentivate, è che senza un accordo con Vannacci la vittoria possa essere a rischio. Sentiamo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi.
Negli ultimi sondaggi le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra Campo Largo, 43-43,5 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni, poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente è in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Vannacci ha tolto circa 2 punti e mezzo al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche.
A Bruxelles accelera l'inchiesta sulla sospetta appropriazione indebita di fondi europei da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni sono state effettuate in Francia, Belgio, Italia e Spagna nelle scorse ore. Da Identità e Democrazia è poi nato in questa legislatura il gruppo dei Patrioti. Le indagini hanno per oggetto contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale e finanziamenti ad associazioni o attività non collegate all'attività parlamentare del gruppo. Il servizio.
In parallelo alle discussioni interne al Parlamento europeo sul possibile congelamento dei fondi al gruppo di estrema destra dei Patrioti per l'Europa, è la Procura europea a portare avanti le indagini nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di oltre 4 milioni in fondi UE da parte dell'ex gruppo parlamentare Identità e Democrazia, da cui sono derivati i Patrioti dopo le elezioni europee del 2024. L'EPPO, cioè la Procura europea, ha ordinato perquisizioni in Francia, Spagna, Italia e Belgio per cercare prove sulla presunta appropriazione indebita di fondi dei contribuenti durante lo scorso mandato parlamentare, in cui la Lega, insieme ai francesi di Rassemblement National e ai tedeschi di Alternative für Deutschland, aveva un grosso peso all'interno del gruppo e ne esprimeva la presidenza. L'indagine della Procura europea era stata avviata formalmente nel luglio dello scorso anno, dopo i primi sospetti emersi da un rapporto del Parlamento, secondo cui Identità e Democrazia avrebbe speso in modo improprio 4,3 milioni di euro dal 2019. È vero che il gruppo di destra si è poi sciolto dopo le europee di 2 anni fa, ma dalle sue ceneri è emerso subito dopo quello dei Patrioti, con quasi tutti gli ex membri, tranne i tedeschi di AfD, ma con dentro gli ungheresi di Orbán, ed è diventato il terzo schieramento più numeroso in Parlamento dopo Popolari e Socialisti. L'esito delle indagini potrebbe dunque avere ripercussioni sull'estrema destra europea, visto che la maggioranza in Parlamento ha ritardato la decisione sul congelamento dei fondi ai Patrioti, proprio in attesa di capire cosa emergerà dalla Procura europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Martina Stefanoni, Diana Sentini, condotta da Mattia Guastafierro. Le notizie tornano più tardi, alle 15.30. A tutti una buona giornata. Thank you.